Ben ritrovati a voi che sapete, siamo qui oggi in una settimana abbastanza particolare perché lunedì, come accennavo prima, si ricorda l'anniversario della scomparsa del grande Bill Evans, una figura mitologica del mondo del jazz, scomparsa avvenuta per l'appunto il 15 settembre del 1980. Il suo riflesso evidentemente continua a vivere nel jazz di oggi in modo talmente diffuso e omnicomprensivo da sembrare quasi invisibile. Sembra un paradosso che le sue innovazioni armoniche, il suo tocco intimista sono diventati linguaggio comune, assorbiti da generazioni di musicisti che gli usano senza però più percepirli come di Evans. C'è un po' un'impressione non scientifica, non statistica evidentemente, un'impressione che si ha un po' toccando dal vivo il mondo del jazz, che in qualche modo Bill Evans ti ha dato un po' per scontato. Nessuno ne mette in dubbio il valore artistico incommensurabile, ma diciamo è difficile trovare dei riferimenti precisi a lui. Sarà la lontananza temporale, sarà il fatto che pianisti più giovani come generazione hanno influenzato i musicisti di oggi e il contributo che ha dato Bill Evans alla loro formazione forse viene dato per scontato, non lo so, per cui cerchiamo di capirci qualcosa di più e sarà anche una grande occasione per riaddentrarci un po' nel genio assoluto di questo grande musicista con due persone che veramente ne sanno, e ve li introduco immediatamente. Abbiamo da un lato un pianista, una delle gemme del jazz italiano, Antonio Zambrini, che il nostro pubblico conosce bene perché si è esibito varie volte in concerto qui da noi. Buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi un'altra voce nota per chi ascolta Rete 2, una figura di spicco della musicologia italiana e non solo, europea, dal punto di vista della conoscenza e dell'approfondimento del mondo jazzistico, Luca Bragalini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo magari proprio con Luca Bragalini. Cosa ne pensi di questa situazione rispetto a un artista della statura di Bill Evans e il suo essere collocato all'interno di un panorama jazzistico moderno dove sembra un po' che il suo riflesso cominci a svanire, come se fosse stato messo nella bacheca dei trofei, ma un po' impolverato. Esagero naturalmente, ma cosa ne pensi?
Certo, capisco bene. Sai, dall'angolatura mia che insegno in conservatorio, i giovani allievi, i pianisti in particolare, hanno abbastanza una diciamo così, un'idea di storia del jazz, perlomeno quello prebellico, del pianismo prebellico, abbastanza ampia, dove c'è anche Bill Evans. Però effettivamente succede che le figure più di riferimento, che più sentono vicine, siano Herbie Hancock, Jarrett, Chick Corea, Brad Mehldau, più giovane ancora Fred Hersch, e forse non si rendono conto che questi forse sono i 5-6 pianisti più influenzati da Bill Evans di tutti quanti, no?
Certo.
Quindi in qualche maniera diciamo si appoggiano a coloro che in realtà Bill Evans l'avevano studiato molto bene, Fred Hersch in particolare. Fred Hersch addirittura aveva repertorio composizioni che forse neanche Bill Evans si ricordava, scritte da Bill Evans, che ha inciso una sola volta nella vita, tanto per capirci, no?
Certo.
E quindi paradossalmente diciamo lo assorbono dai pianisti della seconda generazione, ma dentro il fraseggio di questi di cui ho accennato, l'influenza, la linfa di Bill Evans è estremamente viva, ecco. E anche in pianisti ancora più contemporanei e magari anche relativamente diciamo distanti dal jazz mainstream, ritroviamo ancora, diciamo in filigrana si può ancora vedere la figura di Bill Evans.
Ad esempio?
Ma pensavo a Lion Mays, che diciamo sto studiando in questi mesi, in queste settimane, in occasione, perché al Conservatorio Verdi al 7 novembre ci sarà un concerto con arrangiamenti di Pino Iodice su musiche di Lion Mays, con il batterista di Pat Metheny, Paul Verdico, e lo strumentista e corista Devin Blamires e Antonio Farao come special guest. Il concerto sarà dedicato alla musica di Lion Mays. Effettivamente questo musicista, che appartiene da certi punti di vista, se proprio vogliamo metterci delle categorie, più al mondo della fusion, è estremamente influenzato da Bill Evans, un musicista molto affascinante, il cosiddetto musician for musician, cioè i musicisti lo apprezzano moltissimo, in particolare i pianisti, benché non sia estremamente noto, anche perché è una personalità piuttosto schiva.
Sì.
Ma i riferimenti a Bill Evans alcuni sono assolutamente espliciti, come la composizione Bill Evans del 1993, dove suona con Jack DeJohnette e Mark Johnson la ritmica di Bill Evans. Addirittura lì, diciamo, per chi vuole entrare un po' nei segreti di cucina, per chi ha voglia di ascoltarlo con un po' di attenzione, sentirà addirittura un'accettazione di tre misure di Blue and Green, una composizione che attribuiamo a Miles Davis, ma è di Bill Evans. E poi settembre 15, insomma, settembre 15, il cui primo tema lo scrive Liam Mace, poi gli altri due temi sono delle penne di Pat Metheny, che addirittura Metheny e Liam Mace incidono proprio nei. Mi verrebbe dire delle ore successive alla morte di Bill Evans, ma queste, diciamo, sono quelle più esplicite. Ma ci sono altre composizioni che sono un chiaro tributo, ad esempio Mirror of the Heart, dal primo disco disco omonimo di Liam Mace, cioè la Liam Mace. Si respira il mondo di Bill Evans, è chiaramente, diciamo così, un omaggio, per quanto implicito, a Bill Evans, di grande bellezza. Quindi, per dire, Bill Evans arriva anche ai musicisti contemporanei e al mondo della fusion.
Andiamo ad ascoltare un estratto. Naturalmente daremo degli esempi musicali oggi perché la carne al fuoco è tantissima. Invitiamo però i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici ad andare ad approfondire gli spunti che daremo. Ascoltiamo proprio un piccolo estratto da Mirror of the Heart, Lyle Mace. Questo è un estratto, questa meraviglia, questo gioiello è un estratto da Mirror of the Heart di Lyle Mace. Si parlava delle influenze evansiane, sanguinano le dita a dover sfumare una cosa del genere, ma come detto daremo degli esempi per capire come poter collocare Bill Evans all'interno della dialettica jazzistica di oggi. Quindi parliamo ora con Antonio Zambrini, che Bill Evans lo vive dalla stessa parte della tastiera. Innanzitutto volevo chiederti, Antonio, che rapporto hai con Bill Evans, che rapporto ha avuto nella tua formazione pianistica e artistica?
Io diciamo che mi sono avvicinato al jazz, ho iniziato tutto quando Bilema si era morto da poco, proprio negli anni in cui lui ci ha lasciato, e quindi ho poi avuto tutta una serie di mie come dire, circostanze in cui in maniera non diretta, cioè non l'ho mai sentito dal vivo ovviamente, no?
Certo.
Però ci ho avuto tutta una serie di piccoli episodi che in qualche modo l'hanno avvicinato man mano. Diciamo, per esempio, ho fatto mente locale, mi sono venuti in mente un paio di episodi. Uno, per esempio, riguarda Michel Petrucciani, il quale Michel Petrucciani, anche secondo me, è stato un pianista estremamente influenzato da forse dall'aspetto, diciamo, Michel Petrucciani ne ha dato un'interpretazione un po' più luminosa, la parte più potenzialmente gioiosa della sua musica. E un bel pezzo, un sacco di anni fa, mi ricordo al Castello Sforzesco qua a Milano, un concerto fantastico di Michel Petrucciani in duo con Jim Hall, chitarrista.
Sì.
E praticamente loro riproponevano, era un modo di suonare ed era una rilettura da un certo punto di vista come formazione di un famoso duo che Bill Evans aveva avuto sempre con Jim Hall
Certo.
all'inizio degli anni 60, i dischi che si chiamavano Cross Currents e Undercurrents. Quindi mi ricordo che per esempio, quello io ho dei ricordi un po' così, frastagliati. Quello me lo ricordo come un momento in cui, come dire, lo spirito di Bill Evans ce l'ho avuto proprio davanti, bello chiaro, perché Petrucciani era assolutamente immerso nel suo fraseggio. È stato uno dei casi. Poi a me è capitato, per esempio, alcuni anni fa di suonare con Elio Zigmund.
Eh beh, sì.
Per un annetto abbiamo suonato insieme in trio. Elio Zigmund è stato il batterista di una serie di dischi che io negli anni, diciamo, 80 ascoltavo dalla mattina alla sera, che erano I Will Say Goodbye, You Must Believe in Spring, Affinity, dischi di Bill Evans della seconda metà degli anni 70. E quindi poi mi sono trovato a suonare col batterista che stava dentro i dischi, e lì anche e ci siamo trovati a parlare delle sostituzioni, cioè di alcuni brani che lui suonava con Bill, ovviamente dato da lui questo, non è? E a parlare di accordi che Bill Evans metteva in un modo, si poteva fare così, si poteva fare cos'ha. Insomma, era molto toccante per me essere a discutere di armonia, dell'armonia di Bill Evans con qualcuno che aveva condiviso con Bill Evans quei momenti là. Insomma, mi sono capitate un po' di situazioni del genere, ecco, diciamo così. Quindi l'influenza è stata notevole in ogni caso.
Certo, ci sarebbero tante cose da vedere del Bill Evans pianista, dal fatto che abbia in qualche modo impostato la formazione del trio verso una concezione, che è quella di oggi, come una sorta di ensemble cameristico. Insomma, è stato un po' come grandi compositori classici che a un certo punto sdoganano il quartetto o il concerto per strumento solista e orchestra da divertimento per i ricchi dilettanti a una forma d'arte. Ecco, possiamo metterlo, diciamo, per capirci, in una posizione del genere. Oppure delle sue influenze che vengono dalla musica classica, lo vedremo dopo. Ma io vorrei proprio. Cioè, Bill Evans non è un pianista semplice, nel senso, suona ascoltandolo, non è un pianista che fa dell'esplosività, non è un McCoy Tyner ovviamente, non è neanche un Keith Jarrett, ma è ciò che lui fa con una semplicità e una naturalezza anche all'ascolto di chi sta dall'altra parte delle casse, aggiunge, ma quello che fa è assolutamente complesso, complicato, sia a livello di voicing, ovvero posizione degli accordi, che a livello di frasi che prende, soprattutto a livello di atmosfera musicale che riesce a creare con un tocco pianistico, quasi da concertista, una bellezza del suo suono. Sei d'accordo, Antonio? Cosa ne pensi?
Sì, adesso io poi non vorrei entrare in argomenti troppo tecnici, però il discorso del voicing, cioè della disposizione degli accordi, diciamo che con lui, se non proprio solo da parte sua, ma nel momento in cui lui è uscito, diciamo, con il suo trio, succedeva un po' che la mano sinistra del pianista si alzasse un po' nell'ottava del pianoforte, ad avere degli accordi più luminosi, più densi, e mentre il contrabbasso sotto si estendeva anche lui come un registro più grande, per cui più ampio, per cui tutto il suono del trio rispetto a quello che poteva essere il tiro d'accompagnamento degli anni 50 diventa un po' più acuto, un po' più luminoso e con un'espressività diversa. E quindi lui sicuramente è collegato a questa metamorfosi che è successa un po' alla fine degli anni 50, e sicuramente il fatto poi di inserire molto fraseggio derivato direttamente dall'impressionismo francese, da Ravel, da Debussy, ma questo però è un po' tutto il jazz che lo ha preso, però lui in particolare nel pianoforte si sente tantissimo l'influenza della musica francese, della musica russa nel fraseggio di Bileva. Mi viene in mente una cosa, mi è capitato un paio d'anni fa di scrivere una piccola specie di una mezza paginetta prima all'inizio di una biografia di Paul Bley, di un'autobiografia di Paul Bley, che è stata pubblicata da Quodlibet un paio d'anni fa, e Paul Bley a un certo punto racconta come nel 59 Paul Bley, diciamo, è stato uno dei grandi alfieri della liberazione della musica jazz dagli accordi, insomma, il viaggio verso il free jazz in qualche modo, quindi qualcosa di lontanissimo da dove noi collochiamo Bill Evans nel nostro ricordo, nella nostra concezione. Lui ricorda di questa seduta di incisione diretta da George Russell, il grande compositore e direttore d'orchestra nel 59, con due pianoforti, Paul Bley e Bill Evans. La seduta si chiamava, il disco si chiamava Chromatic Universe, e praticamente il gioco a cui George Russell sottoponeva i due era di provare a confrontarsi su un terreno completamente libero di limitazione reciproca, e Paul Bley racconta di aver Paul Bley guidava, diciamo così, le due parti di piano, cioè lui lanciava la proposta e Bill Evans rispondeva, e lui diceva: io lanciavo delle cose assolutamente atonali, assolutamente moderne, assolutamente lontane dal suo mondo, pensando di metterle in crisi, e quello invece mi rispondeva alla perfezione, ma senza la minima proprio esitazione, al punto che dopo pensavo, beh, dopo questa esperienza Bill Evans avrà capito che la futura è il free jazz e smetterà di suonare queste sue cose che fa e che insomma erano lontane dall'universo di Paul Bley. E invece poi si è reso conto che Bill Evans aveva la sua idea romantica, la sua idea melodica, e anche se gli aveva dimostrato di essere capace di uscirne, poi comunque Bill Evans andava dritto
Certo,
sulla sua strada, per
perfetto.
questa sua strada molto melodica che tu giustamente citavi.
Luca Bragalini, Bill Evans è stato anche un grande compositore, ha scritto dei brani, diciamo, nelle strutture degli standard jazz di valore totale, Time Remembered, Very Early, Waltz for Debbie, insomma, potremmo andare avanti, però ha scritto anche brani concettualmente anche molto diversi e molto più impegnativi.
Sì, diciamo, prima cosa anche questo aspetto forse le giovani generazioni lo sottovalutano. Stiamo parlando di un compositore che ha un catalogo di 65 opere, è significativo. Ora, è chiaro che non si può soppesare l'arte tanto un chilo, come si dice dalle mie parti, però per avere un'idea, il catalogo delle opere di Monk è 77, quindi stiamo parlando di un numero significativo per tutta la carriera. Anzi, nei periodi particolarmente bui, nella tarda maturità, intorno al 78, ad esempio, scrive moltissimo, scriverà fino alla fine dei suoi giorni, e sono composizioni che hanno una gamma espressiva molto diversa l'una dalle altre. Ci sono classici blues, ci sono i cosiddetti, come li chiamano i musicisti, mascheramenti, cioè nuove melodie su giri di accordi precedenti di vecchi standard, di vecchie canzoni. Abbiamo composizioni dal sapore hard bop, fancallero, abbiamo composizioni con figurazioni ritmiche molto complesse, dove, diciamo così, ha messo il ritmo al centro delle sue opere, da Displacement a Five del 1956. E poi abbiamo un altro mondo espressivo dalla prospettiva del compositore, che sono delle composizioni che in qualche maniera riflettono il suo interesse per la musica classica, che, come diceva l'amico e collega Zambrini, è molto presente. Ravel in particolare, cioè più che Debussy, che dicevo, Debussy ha influenzato gran parte del jazz. Ravel lievemente meno, ma su Bill Evans è forse ancora più significativo questo background. Ma non solo Ravel, perché ricordiamoci che Bill Evans si diploma in pianoforte classico. Tra l'altro anche il suo diploma del 1950 è significativo, perché abbiamo Bach, abbiamo Brahms, abbiamo Chopin, abbiamo Beethoven nel programma, no, che fece
Sì.
quella sera. Non lo so a memoria, lo sto
Però
guardando adesso il
c'è una
24
mitica
aprile.
fotografia del programma, ricordo.
Sì, esattamente, che è quella che ho sotto gli occhi in questo momento, quindi sto barando.
No,
Però
ma
ecco,
figurati.
di Cabaleschi invece me lo ricordo, di Cabaleschi me lo ricordo perché questo è significativo, è un compositore contemporaneo. Quei preludi che va a suonare da ragazzo quando si diploma erano stati scritti 6 anni prima,
Certo.
come se uno adesso no, nel programma di classica suonasse qualcosa scritto nel 2019-2020. Questa apertura su tutta la storia della musica, da Bach sino ai contemporanei di musica classica di allora, ha influito sulle composizioni di Bill Evans. Mi spiego meglio. Abbiamo una fuga che scrive nel è un fugato più precisamente,
Certo.
che scrive nel 1962. Abbiamo una straordinaria Children's Play Song. Invito gli ascoltatori, quando avranno tempo, a sentirsi questa composizione del 1970 di squisita semplicità, che è scritta per i bambini, per essere eseguita a quattro mani, per dei bambini principianti, riferimento ovviamente a Schumann, all'album per la gioventù che Schumann scrisse per le sue figliolette, per i bambini principianti. Abbiamo composizioni dove la melodia è al cuore. Cioè, Bill Evans dice a Marianne McParland, la grande pianista, in un'intervista nella sua famosa trasmissione radiofonica di Marianne McParland Piano Jazz, dove invitava i grandi, per lo più pianisti, grandi compositori, e duettavano, e duettavano, e faceva delle domande sempre molto puntuali. Nel 1978 andò Bill Evans e lui disse: "Beh, non è questione solo di improvvisare. Ad esempio, io alcune composizioni mie o non mie preferisco rileggere sempre la melodia senza la necessità di improvvisare sugli accordi." Lui in quella trasmissione cita People, uno standard, una composizione non sua. Beh, se vi andrà di ascoltare People, sentirete, se non ricordo male, una dozzina di minuti in cui continuamente ripete il tema senza sentirsi obbligato a improvvisare, ma continuando a modulare su quel tema. E ce ne sono anche sue composizioni che funzionano così, dove Letter to Evans del 1979, Your Story del 1980, una tardissima composizione, ripete sempre la melodia senza la necessità di improvvisare. E
Certo.
poi un versante classico molto che qualcun altro ha battuto nel jazz, ma non è particolarmente, diciamo così, legato al mondo del jazz, è la dodecafonia. Pensate che Bill Evans scriverà due composizioni, una nel 70 e l'altra nel 73, 12 Tone Tune e 12 Tone Tune 2, dove la composizione sono basate su serie dodecafoniche. Cosa vuol dire? Su 12 note, ognuna diversa dall'altra, diciamo così, che compongono il totale cromatico. In particolare, 12 Tone Tune 2 del 1973, questa serie dodecafonica è ripetuta 5 volte, e una volta che ha terminato la ripetizione, si forma una sorta di blues molto astratto di 12 misure, che è davvero vertiginoso, perché abbiamo la musica del Novecento che si intreccia con la musica afroamericana. Tra l'altro, dal concerto di Tokyo, la precisione esecutiva di Eddie Gomez, che suona questo tema complicatissimo anche dal punto di vista ritmico, è davvero stupefacente.
Ascoltiamo un minutino di questo brano, direi.
Benissimo. Thank you.
andate avanti naturalmente ad ascoltarlo tutto, per favore, perché questo è veramente un capolavoro. Abbiamo, lo dico, entrambi gli ospiti, abbiamo 6 minuti. Io vorrei far ascoltare l'estratto dei due brani che tu hai scelto, Luca Bragalini, cioè l'inizio del preludio, anzi il preludio, opera 104 numero 1 di Scriabin, e Song for Ellen, sempre di Bill Evans, e poi un breve commento, poi sentiremo ancora Antonio Zambrini, poi andremo in chiusura, va bene?
Certamente.
Questo tardo Scriabin, opera 74, 5 preludi, abbiamo ascoltato il primo di questi preludi ed ora Song for Ellen di Bill Evans, ascoltiamo cosa ci ricorda. Song for Helen di Bill Evans, che Luca Bragalini ha chiesto di mettere in paragone con il preludio di Scriabin. Perfino io sono riuscito a intuirne il motivo, ma ce lo puoi spiegare in 30 secondi, Luca, perché vorrei sentire anche Zambrini, naturalmente.
Assolutamente, molto meno di 30 secondi, una riflessione su tre altezze, facciamo finta, do, re, mi, quindi la cosa più essenziale che esista, e questa idea di Scriabin è ripresa da Bill Evans, e queste tre altezze, una delle composizioni più essenziali di tutta la storia del jazz, sono continuamente rivestite di accordi luminosi e sontuosi, e sembrano un mondo, in realtà un mondo in miniatura, ed è uno dei tanti esempi di composizioni classiche che sono alla base delle idee poi sviluppate da Bill Evans.
Antonio Zambrini, dicevamo che forse sta un po' evaporando la coscienza di questo gigante, ma io stesso oggi sto imparando delle cose che ignoravo. Questa Bill Evans era molto schivo, non era certo uno che vivesse oggi, posterebbe su TikTok o Instagram ogni 30 secondi, però la sua la sua cultura musicale, la sua apertura mentale, la sua possibilità, la sua capacità di confrontarsi con mondi musicali lontano da quello originale di appartenenza è totale. Vi aggiungo un brevissimo aneddoto che mi raccontava Gil Goldstein, che avrei voluto avere ospite oggi, ma purtroppo è impegnato in altro. Quando era giovane era andato a New York per cercare lavoro. Gil Goldstein è un grandissimo pianista, andò a sentire Bill Evans e si trovò ormai alle 2 di notte senza la possibilità di tornare a casa, e Bill Evans disse: ti porto io a casa. E in questo viaggio Bill Evans chiese a Gil Goldstein: ma tu cosa sei venuto a fare a New York? E gli disse: ma sono venuto per cercare qualche concerto, poi vorrei lavorare anche nel mondo dei jingles. E Bill Evans disse: no, this would kill your soul. No, questo ucciderebbe la tua anima. Personaggio problematico Bill Evans, con mille problemi catastrofici nella sua vita, però Antonio, un amore, una passione sconfinata verso la sua anima artistica totale. Scusa, ho buttato lì tante cose difficili da sintetizzare in un paio di minuti, aiutami tu.
No, diciamo che sì, il personaggio è sicuramente tormentato. Io ricordo un libricino di Enrico Pierannunzi che avevo letto una ventina d'anni fa, molto, secondo me, molto, molto ben fatto. Enrico Pierannunzi, grande pianista nostro, altro musicista estremamente influenzato da Bill Evans, che raccontava un po' la sua storia, ed era un libro di una tristezza terrificante.
Sì.
Comunque parla, cioè è una psicologia molto tormentata, un uomo sicuramente quasi mai felice, però sicuramente è uno di quei casi in cui la musica in qualche modo poi va a costituire l'equilibrio, no, della persona, e va come dire, a restituire l'equilibrio che magari altrimenti veramente non ci sarebbe stato. Nel jazz ci sono molti casi del genere.
Una sorta di redenzione, ecco, per la sua vita, insomma.
Penso di sì.
Personale, intendo,
dire,
intendo personale. Su.
Sì, ma forse sì, proprio una, diciamo, come diceva Franco Cerri, il jazz, suonare alla fine è l'unico antidepressivo gratuito.
Sì, esatto.
Sì, è una delle sue battute preferite. Se posso, mi è venuto in mente questo, parlando proprio della tu dicevi che forse la sua influenza si sta un po' assottigliando, comunque la sensazione che sia meno sottile. Penso che ci sia adesso una generazione di pianisti, diciamo tendenzialmente afroamericani, i trentenni, i quarantenni di adesso, che forse necessariamente, per cercare di smarcarsi un po' dall'influenza proprio di Bill Evans e tramite lui di quella di Jarrett, di Herbie, Hancock, così, hanno creato un po' un ponte invece tra diciamo la musica di Monk, la musica di Mal Waldo, di Jackie Baird, e il ritorno indietro proprio agli anni 20, agli anni dello stride piano di Errol Garin, di Earl Hines e poi di Fats Waller, e poi la modernità armonica di adesso, ma cercando come di saltare un po' deliberatamente tutto quel periodo che va dagli anni 60-70, che in qualche modo viene rappresentato, che noi abbiamo rappresentato oggi con Bill Evans. Parlo, in questo caso mi vengono due nomi, Gerald Clayton, Sullivan Fortner, soprattutto adesso, musicisti fantastici che per trovare una voce nuova, diversa, in qualche modo si sono, secondo me, un po', come dire, costretti a saltare quel periodo lì. Quindi è particolare, secondo me è una cosa che poi potrebbe essere, come dire, sviluppata, un ragionamento che potrebbe essere seguito in futuro, insomma, per
certo.
Quanto riguarda quello che succede oggi.
Certo, ci rimangono veramente pochi secondi, chiudiamo con Peace, Peace, pace, brano di pace, Peace, Peace suona uguale in inglese, anche se evidentemente sono scritte in modo diverso, dove è evidentissima, anche se non riusciamo a farla sentire, l'influenza della celeberrima Berceuse di Chopin, Luca Bragalini. Una chiusura di 30 secondi. E vi chiedo scusa naturalmente di questa fretta che vi sto mettendo.
Ci mancherebbe. Consiglio agli ascoltatori la Berceuse opera 57, perché no, magari incisa da quelle Arturo Benedetti, Michelangeli. Io amo molto quella di Pollini, ma per essere filologici quella di Michelangeli, che ovviamente adorava Bill Evans, su questo ostinato, dove questa composizione di Chopin si leva, beh, è lo stesso ostinato che sentirete in Peace Peace. Poi riascoltatevi il disco Kind of Blue e sentirete che Flamenco Sketches ancora si nutre di questa idea.
Speriamo di aver gettato un po' di luce su questo gigante, di aver incuriosito qualcuno ad andare a rivederlo, a tirarlo fuori dalla bacheca dei trofei e di rispolverarlo e di dargli la luce e la vita che si merita. Grazie infinita a Luca Bragalini e ad Antonio Zambrini per essere stati con noi oggi.
Grazie a voi.
Ci risentiremo presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Sono le 16.36, con un po' di ritardo terminiamo l'appuntamento con voi che sapete. Sabato 20 settembre, ovvero sabato, alle ore 20 al Centro Poli in via Oltrera a Olivone, l'orchestra giovanile ucraina sotto la direzione di Nina Haug in concerto. Barbara Tartari ha incontrato proprio Nina Haug, la direttrice e la promotrice di questo progetto. Ascoltiamo questo bel contributo della nostra Barbara, che ci porterà dritti dritti all'appuntamento con K. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio qui su Rete 2. Ciao a tutti da Lorenzo De Finti.